Archivi polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera da Giacomo Guerrini. Già penso che questa sigla andrebbe rifatta, perché a cura mia non c'è niente in questa trasmissione. Fa tutto Alberto Polverosi. Ciao Alberto, hai studiato un sacco, anche oggi siamo andati molto indietro. Seconda puntata di Archivi polverosi, ricordiamo la formula. Alberto ha scelto insindacabilmente, a suo parere, le 50 partite più significative della storia quasi centenaria della Fiorentina nelle coppe. Abbiamo iniziato la scorsa settimana, siamo andati molto a ritroso nel tempo con la prima apparizione europea della Fiorentina del 1935 e con l'ultima, quella della finale di Conference contro l'Olympiacos. La formula è questa, la più recente e la più antica, poi ci avviciniamo, quindi oggi abbiamo la seconda più antica con la seconda più recente. È inevitabile che in queste prime puntate la più affascinante sia la più antica, perché la più recente, insomma, ce la ricordiamo tutti, non è storia, è cronaca.
Certo.
E quindi andiamo nel 1940.
Ricordiamo l'editore.
Editore e direttore Ciccio Rialti di questa trasmissione. Se riusciamo a dire poche sciocchezze, è per merito della sua supervisione, non direi celeste, ma viola.
Viola, bravo, sì, viola.
Allora,
oggi è una puntata a me piace molto, perché finalmente si parla di una vittoria, subito, di una grande vittoria della Fiorentina.
La prima grande vittoria.
La prima grande vittoria nella storia fiorentina, che ha compiuto appena 14 anni, è una ragazzina, e già vince la Coppa Italia, anno 1940. E non è una Coppa Italia qualsiasi, è una straordinaria Coppa Italia.
E guarda, già vediamo delle cose in sovrimpressione,
sì,
in video.
Sul video vediamo, quello è il littoriale, l'ex Corriere dello Sport, si chiamava littoriale perché chiaramente
i tempi
erano quelli.
Per usare un termine terribile, adesso era stato un rebranding, gli avevano cambiato nome.
E il titolo è lo stemma tricolore della Coppa Italia, fregia meritatamente le maglie dei giocatori fiorentini. E possiamo sentire subito, anzi, diciamo che la finale è Fiorentina-Genoa 1-0, si gioca allo stadio Berta, ovviamente si chiamava Berta,
martire del fascismo.
Martire del fascismo. E possiamo sentire subito l'audio, che è uno stralcio preso dal pezzo del littoriale.
Oltre al nuovo sistema da coppa, c'è stato soprattutto un cuore, una volontà, una forza propulsiva d'azione che hanno portato la Fiorentina alla grande conquista. Tutti gli atleti messi in campo nelle partite di coppa hanno reso al massimo delle loro possibilità, da Grifanti ai terzini Simon Tacchi, da Costa e Piccardi. Dalla mediana dominata sempre dallo stile giovanile e gagliardo di Antona, Poggi, Pasin e Dellena, all'attacco dei Baldini, dei Menti, dei Morselli, dei Celoria, dei Tagliasacchi. Una vera squadra blocco in fatto di volontà e di decisione. Le formazioni in campo per la Fiorentina: Grifanti, Da Costa, Piccardi, Elena, Bigogno, Poggi, Menti, Morselli, Celoria, Baldini, Tagliasacchi. Allenatore Giuseppe Galluzzi. Marcatore Celoria. Per il Genova, Ceresoli, Marchi, Borelli, Genta, Sardelli, Michelini, Neri, Arcari, Bertoni, Gabardo, Garibaldi. Allenatore William Garbutt.
Ricordiamo che possiamo ricevere messaggi sia dagli ascoltatori di Radio Firenze Viola che dagli ascoltatori di Lady Radio. I numeri sono i seguenti: 348-75-13933 per quanto riguarda Radio Firenze Viola, e poi c'è anche il numero, il fisso 055-77-11171 per intervenire in diretta. Per quanto riguarda Lady Radio è 39275, ora lo vado a cercare perché qua non ce l'ho scritto e faccio un po' di confusione, ve lo do tra poco. Intanto, Alberto, abbiamo sentito le squadre.
Allora, sì, è una stagione stranissima quella della Fiorentina. Ricorda un po' ai tifosi meno anziani, ricorda un po' quella dell'89-90, quando in campionato andava male e la Fiorentina arrivò in finale di Coppa UEFA. Purtroppo lì l'ha persa, invece in questo caso la finale di Coppa Italia l'ha vinta. È un cammino glorioso, si può dire, perché la Fiorentina comincia a giocare la Coppa Italia del 39-40 contro una squadra che non è altro che la Sestrese, ma all'epoca
Sestrese?
Si chiamava...
Sestrese?
Eh? Sestrese di Sestri Levante, che all'epoca si chiamava Manlio Cavagnaro, perché altro martire fascista. E questa partita finisce 7-1 per la Fiorentina, si gioca a Natale del 39, finisce 7-1, quadripletta di Penso e tripletta di Antonà. È una partita semplice perché la Sestrese è una squadra di secondo livello. Poi si comincia a fare sul serio nel 40. Ora c'è da dire subito una cosa, che la squadra in campionato va male, va molto male, rischia la retrocessione, tant'è vero che arriverà tredicesima e retrocederà Liguria e Modena, che arrivano quindicesimo e sedicesimo. Allora il grande Ridolfi a inizio gennaio fa il ribaltone. Usava anche allora il cambio della panchina.
Vabbè.
E sostituisce il viennese Rudolf Soschek con Giuseppe Galluzzi. Ora, Giuseppe Galluzzi, eccolo qui, lo vediamo nelle foto sul video. Giuseppe Galluzzi è un'istituzione per il calcio della Fiorentina, di Firenze direi, perché poi è stato allenatore a Coverciano, ha allenato la Nazionale Juniores, ha vinto i giochi del Mediterraneo, è stato veramente uno che Firenze deve ricordare come uno dei grandi, come uno dei grandissimi. E Galluzzi rivoluziona un po' la squadra. Per esempio Celoria, di cui parleremo dopo,
sì, che
l'autore del gol della vittoria,
non spoilerare,
del successo, è più un centrocampista che un attaccante, solo che in quella Coppa Italia segna una valanga di gol. E la prima partita vera, c'è anche un pizzico di fortuna, perché le serie si sorteggiavano. E la Fiorentina si sorteggia sempre lo Stadio Berta, sempre Firenze, tranne una volta a Milano. Milano si chiamava Milano allora,
certo,
Milano,
cioè, Fiorentina, branding.
Finisce 1-1 e segna Antonà per la Fiorentina. Quindi si deve fare la ripetizione. La ripetizione si fa allo Stadio Berta.
Quindi le gioca tutte al Berta,
tranne questa qui di Milano. Si fa allo Stadio Berta, la Fiorentina vince 5-0, ma vince 5-0 perché, e lì ecco quando si dice nel calcio la fortuna conta, perché il portiere del Milano Zorzan, dopo uno scontro con Morisco all'inizio del primo tempo, uno scontro, finisce all'ospedale, non c'erano le sostituzioni, in porta va l'ala sinistra del Milano, sai come si chiamava? Si chiamava Biraghi. Va in porta e prende uno scatafascio di gol, ne prende 5. Fiorentina Milano 5-0, segna allo Stadio Berta, segnano Morisco, Celoria, Baldini, le fa doppietta, e Antonà, e si va avanti perché il livello sale come la Coppa Italia,
vera.
E si arriva, ora lo potremo vedere anche sul video, a un quarto di finale tostissimo. Il quarto di finale è Fiorentina-Lazio 4-1. Nella Lazio ci gioca Silvio Piola. Questa è la pagina del Messaggero del 40, per quella che vedete in video.
Sì.
Per gli opinionisti, insomma, per i giornalisti di allora, non c'è partita. La Fiorentina è battuta, anche perché, ti ripeto, in campionato sta andando malissimo.
La Lazio c'ha Piola, ragazzi.
E poi la Lazio c'ha uno dei più grandi centravanti della storia del calcio italiano. E la bellezza, la realtà è che finisce 4-1 per la Fiorentina, e segna ancora Celoria, segna ancora una doppietta Baldini e segna Morisco. 4-1 per la Fiorentina. Arriva la semifinale e la semifinale è un tripudio.
Fermati un attimo. Ecco, dai, allora, intanto ricordiamo, perché stanno arrivando i vostri messaggi, e quindi ora li leggiamo tra un po'. Intanto ricordo anche 3925727775 per i messaggi che possono arrivare alle di là, dove siamo in onda, ma ero un po' inceppato prima. Allora, rieccoci con nonno di Niccolò, perché insomma questo speaker sembra molto il nonno di Niccolò Santi, e Claudio, Claudia e Alessio dal Viola Club Dubai: complimenti, la trasmissione più bella dai tempi di Marconi, struggente ascoltarvi. Tra l'altro Marconi è coevo di Polverosi, forza Viola sempre.
Io sono nato in via Marconi.
Anche dal Medio Oriente, insomma, quindi questo è importante. Allora, quindi dicevamo, arriviamo alla semifinale.
Arriviamo alla semifinale.
Dopo, dopo Milano, Lazio.
Dopo Milano, Lazio, che non erano proprio squadrette, si arriva alla semifinale con la Juventus e si gioca il 9 giugno 1940. Il campionato, dove la Fiorentina si salva all'ultima giornata pur perdendo a Bari 2-1 e segna Menti, Romeo Menti, di cui
parleremo
diffusamente, e si gioca la settimana successiva, il 9 giugno del 40, e l'avversario è la Juventus. E la partita finisce 3-0 per la Fiorentina, con doppietta di Celoria e gol di Baldini. È una partita, anche quella, non c'è un opinionista che dice vincerà la Fiorentina. Nessuno. I pronostici sono tutti a favore della Juventus, che in quella stagione lì aveva una squadra non eccezionale, sia ben chiaro. Tant'è vero che arriva una buona squadra, arriva terza dietro l'Ambrosiana e il Bologna in campionato, però
insomma non si salva l'ultima giornata come noi.
Era superiore a quella della Fiorentina da un punto di vista tecnico. Finisce invece 3-0 ed è una festa enorme, come si può vedere anche dalle foto che ci ha messo proposto il Museo Fiorentina. Lo stadio è pieno.
Bene, aspetta un attimo perché arriva un altro messaggio e ci dice: parlate della storia della Fiorentina nelle coppe, ma vorrei fare una breve digressione. Nel campionato 34-35, quando la Fiorentina arrivò terza a soli 5 punti dalla Juve campione d'Italia, a 3 dall'Ambrosiana, si dice che senza l'infortunio di Morselli la Fiorentina avrebbe potuto vincere lo scudetto. Il bomber Viola ha perso la prima puntata, perché la scorsa settimana abbiamo proprio parlato di quella Fiorentina e del sogno sfumato di una squadra che però era quasi da titolo e un record, perché a 9 anni dalla fondazione.
Tant'è vero che arrivò a giocare la Coppa dell'Europa Centrale, non arrivando terza, perse il campionato alle ultime due partite, alle ultime due giornate, perdendo con l'Alessandria e con la Juventus.
Allora, abbiamo citato e menzionato lo straordinario Museo Fiorentina, e quindi abbiamo qui con noi il collegato David Bini, che è il presidente. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao David, ciao. Grazie ciao, per le foto, perché sono bellissime.
E infatti Stefano 69 ci dice: notate pantaloncini neri e maglietta viola, molto bella. Beh, è un abbinamento che piace molto ai tifosi, pantaloncino nero e maglia viola.
Sì. Davide, ti volevo chiedere una cosa.
Sì.
Siamo arrivati alla semifinale, Fiorentina-Juventus 3-0. Di quelle prime 5 partite, io le direi 4, perché la prima era contro la Sestrese, 7-1, era insomma una partita abbastanza semplice. E c'è un episodio che ricordi, che no, non ricordi perché tu non c'eri ancora, ma che nella storia poi è stato raccontato più volte, perché per esempio una cosa che mi era balzata agli occhi leggendo e studiando, come dice Giacomo, queste pagine di Fiorentina, è che Celoria era in realtà all'inizio un centrocampista offensivo che Galluzzi poi trasforma in attaccante vero e proprio. Infatti Celoria in quella Coppa Italia segna tantissimo, segna un sacco di gol.
Quindi Celoria era una specie di Beltrano alla rovescia.
Bravo.
Sì, dunque, allora, la cosa più importante secondo me da sottolineare in quel campionato lì, che è il campionato che vede la Fiorentina tornare su dalla Serie B, dall'annata precedente, è proprio la svolta che avviene a metà stagione, quando il 29 di gennaio Marchese Ridolfi decide di dare a Galluzzi, al fiorentino puro sangue Giuseppe Galluzzi, la guida tecnica della squadra. Questo perché? Perché c'è proprio una svolta tattica, l'inizio di un cambiamento tattico per la Fiorentina, perché Galluzzi porta entusiasmo, porta energia nuova, freschezza e porta soprattutto l'idea di un sistema di calcio nuovo. Quindi mette in campo la Fiorentina con il sistema, quindi con il VM inglese, variandola dal precedente metodo che era usato da tutte le squadre italiane. La Fiorentina è la seconda squadra in Italia dopo il Genoa, che è il precursore di questa tattica, poi la interrompe, poi ci ritornerà più avanti, che si adopera per questo cambiamento tattico. Un cambiamento tattico che porta un cambiamento anche in avanti, con un fronte d'attacco più spregiudicato, una mediana raddoppiata, e quindi anche sotto questa chiave lo spostamento tattico di Celoria è proprio figlio di questo, di questa variazione che fa Galluzzi. Variazione poi nella stagione successiva avrà dei risultati migliori, perché ovviamente nei 4-5 mesi di fine stagione è molto difficile la Fiorentina concludere la stagione con 48 gol subiti e 37 gol fatti in campionato, a solo due pareggi esterni, 15 sconfitte, è una stagione, come giustamente dicevi te, difficile, però è una stagione che porta una mentalità, un cambio di mentalità e un cambio di disposizione tattica verso un gioco d'attacco, e sotto questa chiave secondo me va letto anche lo spostamento proprio di Celoria.
Allora, siccome la trasmissione come dire vola, e io non vorrei che si passasse come dire poco tempo da dedicare a questo personaggio straordinario, Polverosi mi guarda male, ma insomma questa squadra
no, perché volevo finire sì. La storia ne parliamo a lungo, no, te lo prometto, perché è un personaggio che merita. Romeo Menti. Ma volevo finire la storia della Coppa Italia, perché è una storia, anche la finale è molto particolare. Cioè, la finale si gioca il 15 giugno del 40 allo Stadio Berta, Fiorentina-Genoa 1-0. Gol di Celoria, che è praticamente il primo cannoniere, il primo marcatore a vincere una coppa, un trofeo per la Fiorentina, cosa che ancora alla Fiorentina attuale purtroppo non è ancora accaduta. La settimana prima, l'8 giugno del 40, Benito Mussolini aveva annunciato l'entrata in guerra dell'Italia al fianco della Germania nazista. Quindi il momento in Italia è molto particolare, molto molto particolare, dire poco, è tragico, un momento tragico. E quella partita, sotto certi aspetti, viene un po' offuscata, ma sotto altri è inevitabile, no? Ma sotto altri dà anche un segnale di speranza, perché una piccola realtà all'epoca, ripeto, aveva 14 anni la Fiorentina, una piccola realtà come la Fiorentina vince per la prima volta una Coppa Italia battendo il Milano, la Lazio, la Juventus e il Genoa,
che era una formazione che importante,
che non era il Genoa che va in che dalla Asa
aveva vinto 9 scudetti,
insomma il Genoa era uno squadrone, è un momento veramente veramente complicato. Comunque i fiorentini fanno grande festa, perché quella coppa l'alza per la prima volta il capitano della Fiorentina, che è Morselli.
Arrivano messaggi, ci chiedono se sappiamo, io no, credo neanche Alberto, l'unico può essere David Bini, quanto costasse il biglietto per una delle partite a quei tempi, ma insomma non ne ho la più pallida idea.
Non lo so nemmeno.
Magari ve lo diciamo la prossima puntata, Bini studia.
E sì, ci documentiamo per la prossima, certo.
Poi salve, trasmissione bellissima, scrivono al 3925727775 di Radio Radio. Mio nonno portava già mia mamma a vedere la Fiorentina, che era del 30. Lei ha avuto l'abbonamento allo stadio fino a 89 anni. E mi raccontava questa cosa, ci dice Elisabetta. Quindi è bello, insomma, quando si tramanda la memoria di queste partite, di questi momenti di storia, perché poi lo diciamo sempre, è storia del calcio, ma come stiamo capendo è storia del nostro paese.
Tieni presente un piccolo particolare della Juventus, che la Juve arriva da 5 scudetti di fila, cioè quell'anno arrivò terza, ma arrivava da 5 scudetti di fila, cioè non era la semifinale, è un po' come Italia-Brasile dell'82, è la vera finale della Fiorentina, parlo del mondiale, no?
Ed è anche un po' una rivincita, visto che nel 34-35, insomma, forse il primo dei 5 scudetti è quello della Juve, strappa la Fiorentina nelle ultime due giornate.
Esatto, nelle ultime due giornate. Quindi, insomma, è una storia veramente bella, particolare, anche soprattutto perché in attesa.
Ecco, diciamo una cosa, Alberto, sei un po'... paio d'anni fa si fece polemica dicendo sì, siamo arrivati in finale Coppa Italia, ma abbiamo battuto Sampdoria, Torino e Cremonese. Ecco, diciamo, il percorso di questa Coppa Italia è stato leggermente diverso. Milano, Juventus, Lazio, Genoa. Ecco.
E ora dobbiamo parlare di me. Dobbiamo.
Dobbiamo.
Per forza, perché Romeo Menti è stato un personaggio unico, si può dire, nella storia della Fiorentina.
Raccontalo. Beh, allora no, ce la racconterà per bene David Bini, perché Meometti, come dire, è un protagonista di questa Fiorentina e poi sarà protagonista del grande Torino, il Torino degli invincibili, di Mazzola, di Loic, Gabetto, e quindi purtroppo è stato una delle vittime della tragedia di Superga. E tutti, insomma, i tifosi della Fiorentina sanno, o è bene che lo sappiano i più giovani, come l'allora commissario tecnico della nazionale Vittorio Pozzo riconobbe tra le macerie dell'aeroplano che si schiantò sulla collina di Superga, come fece a riconoscere la salma di Meometti, vero David?
Sì, il compito di riconoscere i suoi ragazzi fu dato proprio a Vittorio Pozzo, che si aggirava fra le macerie incredulo e doveva cercare di riconoscere tanti giocatori da resti che in tante situazioni erano veramente difficilissimi da riconoscere, per cui spesso e volentieri si affidava a degli accessori tipo l'orologio, degli oggetti che magari sapeva erano sempre essere insieme al rispettivo giocatore. Quando arrivò davanti a questa sagoma, sul bavero della giacca c'era la spilla della Fiorentina che Romeo Menti portava sempre con sé sulla sua giacca quando era in trasferta con il Torino o con la nazionale, quindi il primo riconoscimento fu fatto proprio da questo simbolo. Quella storica spilla è conservata al Museo del Calcio della FIGC a Coverciano, qui a Firenze, e quindi tutti possono vederla con una visita al Museo del Calcio.
Ecco Davide, ricordiamo anche c'è questo legame straordinario, appunto, di Menti, che pur giocando in una delle squadre più forti tutti i tempi, no, portava sul suo petto il simbolo della Fiorentina e il legame che c'era con la città, perché poi la salma di Menti arrivò alla stazione di Firenze, no?
Sì, i parenti di Menti sono ancora a Firenze, insomma abbiamo un rapporto d'amicizia che ci lega ovviamente, e lui era legatissimo alla città, e quindi
lui
il legame
all'Antella, giusto?
Non si è mai sciolto.
Sì, c'è chi ci dice che questa bara passò tra due ali di folla, no? Che sostanzialmente la scortò dalla stazione al cimitero.
Sì, esattamente.
No, insomma, è stato qualcosa di unico. Siccome è partì col Vicenza, perché lui era di Vicenza.
Infatti lo stadio di Vicenza è intitolato.
Quattro stadi, sì, sono intitolati a lui. Uno è quello di Vicenza, l'altro è di Juve Stabia, un altro è di Montichiari e il terzo è di un paese che si chiama Nereto. Questo sono andato a cercarlo. In quella squadra c'erano veramente dei grandi personaggi. Uno era il portiere, Luigi Griffanti, portiere milanese di Turbigo. E ha giocato per due volte nella Fiorentina, dal 38 al 43 e nel 45-46, quello dopo la guerra. È arrivato due volte in nazionale. Ridolfi lo pagò al Vigevano 100.000 lire. 100.000 lire nel 40, tu capisci che era una cifra notevole. E Griffanti, negli ottavi contro Milano, la prima partita, parò un rigore a Boscaglia. E quello permise poi, certo, la ripetizione e il 5-0 e il 5-0 della Fiorentina. Ma un altro personaggio clamoroso era Carlo Piccardi. Ora vi leggo un passaggio che c'è sul libro, era fiorentino. Piccardi era di Campo di Marte, era un fiorentino. E anche se poi è andata su Zara e poi è tornata alla Fiorentina. E lui era un capopopolo. E nel libro che ha scritto Sandro Picchi, 1926-2006, Fiorentina, 80 anni di storia.
Come vola il tempo, si va per 100.
Siamo vicino a 100. Scrive che Piccardi aveva una caratteristica. Se nelle gare interne le cose si mettevano male per la Fiorentina, correva verso la maratona, dove prendeva posto lo zoccolo duro del tifo e chiedeva, urlando e agitando le mani, il sostegno degli ultra dell'epoca. In più di un'occasione l'atteggiamento di Piccardi ebbe effetti quasi miracolosi. Insomma, era
un precursore di quello che accade adesso, no? Quando i giocatori vanno sotto la curva a chiedere il sostegno del pubblico.
Era un giocatore veramente molto particolare, molto giovane, purtroppo a 52 anni. Lui ha giocato nei campi di Campo di Marte prima che ci facessero lo stadio. Insomma, quindi sono storie allucinanti. Ma volevo chiedere una cosa a Davide. Giuseppe Galluzzi, di cui abbiamo parlato poco prima, aveva giocato, l'allenatore di quella Coppa Italia, aveva giocato nel, me lo sono segnato, nel Club Sportivo di Firenze, poi aveva giocato nel, nella Libertas Firenze, poi era nel Prato, poi era andato a Roma all'Alba Audace nel 26-27, dove fece una finale contro la Juventus, che vinse la Juve. La Juve lo vide lì, in quella partita, e lo acquistò. E lui giocò 2 anni alla Juve. Lui era fiorentino, fiorentino, era nato nel 1903. Dal 27 al 29 giocò nella Juventus, e poi venne alla Fiorentina, dal 29 al 33, a giocare. Fece 97 partite e 20 gol. Ora, la cosa ti volevo chiedere, ma secondo te è stato il primo juventino a vestire la maglia viola?
Ora,
ora così è un po' a bruciapelo,
è a bruciapelo, è vero, però
non
ma è incuriosito
di chiamare mai Gallucci juventino, neanche tra virgolette, perché aveva veramente come Piccardi, tra l'altro c'è un episodio dopo vi racconto di Piccardi, estremamente forte. Pensate che quando giocava la Fiorentina con Petrone, col quale aveva avuto dei dissapori, insomma, era famoso quando era in campo per essere un tipo molto rude a livello di dialoghi, molto fiorentino schietto, e per apostrofare i compagni quando non facevano le cose dovevano fare, con epiteti diciamo molto fiorentini, detto tra virgolette, e ce n'erano spesso anche per Petrone, al quale spesso e volentieri quando gli lanciava la palla gli diceva tieni la palla, e poi accompagnava, diciamo indorava con qualche aggettivo il passaggio a Petrone. Quindi era uno veramente veramente fiorentino come spirito. Bene. Senza pesi sulla lingua. Per quanto riguarda Piccardi, era chiamato Carlino da tutti.
Davide, fermati, abbiamo la pausa e tra poco rientriamo con Piccardi. Voi non andate via, restate qui con noi a Archivi Polverosi.
Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
Buonasera Guerrini, buonasera ai grandi Polverosi e anche ai grandi Guerrini, dai, sennò poi dopo vorrei diventarsi geloso. Io vi faccio complimenti per questa trasmissione, che sto scoprendo qualcosa della Fiorentina, della mia squadra del cuore, che non sapevo. Grazie di cuore a tutti. Simone 71.
Grande Simone 71, abbiamo capito.
Grande lui, grande lui.
Arrivano messaggi al 3925727775 di Lady Radio. Cioè, questo è bellissimo. Dice: se vinco all'otto, compro una radio e vi faccio fare questa trasmissione per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Devi vincere due volte allora, perché una ti serve per pagare lo stipendio ai Polverosi, è carissimo. Insomma, sì. Sta parlando di un grandissimo.
Non lo dire a Pasquinucci.
Esatto,
però.
Che sarebbe l'editore. E poi ancora. Ale dalla Val di Sieve ci dice: buon pomeriggio, volevo chiedere al vostro illustre ospite se ci sono dei segnali sul fatto di portare il museo della Fiorentina a Viola Park. Eviterei di parlare di questo perché diciamo ci porta nel terzo millennio, noi siamo ancora un po' indietro. E poi ancora una curiosità: Mammenti a Firenze non ha un campo sportivo in sua memoria? Solo i posti da voi citati. Complimenti per la riuscita di questa rubrica, ci fate sentire ancora più fieri di essere Viola. Allora io andrei per ordine, intanto chiedo a David Bini se c'è qualcosa intitolato Mammenti qua a Firenze.
Non ne sono a conoscenza sinceramente, magari
una lacuna da colmare, direi.
Magari non sono informato al massimo io, ecco, su questa cosa non vorrei...
posso rispondere invece io sul museo senza aprire grosse cose. È assurdo, è semplicemente assurdo che il museo Fiorentina non sia al Viola Park. Assurdo, cioè è una, come posso dire,
un controsenso.
Totalmente un controsenso. È come se l'archivio del Corriere dello Sport fosse portato alla Gazzetta dello Sport. Ecco, uguale. Una cosa che non si può fare, o viceversa, l'archivio della Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport. È possibile? No, non è possibile. È inevitabile che il Museo Fiorentina sia al Viola Park, per me. Poi
io penso, mi aggancio a quello che dice Alberto, te Davide non c'entri
Davide
nulla.
Non lo facciamo
intervenire. Io penso
questo.
Che il Viola Park avrà senso se lì dentro i ragazzini e i bambini che vanno a giocare con la maglia della Fiorentina sapranno quello che stiamo raccontando noi e conosceranno gli eroi che stiamo celebrando noi. Se no sarà soltanto un bellissimo impianto sportivo, ma non ci lamentiamo se poi questi ragazzi avranno come punti di riferimento che ne so, Haaland piuttosto che non Messi, peggio ancora, qualcuno che veste la maglia bianconera, perché se non, come dire, non si fa cultura da piccoli, poi si raccoglie quello che si semina. Detto questo, torniamo da David Bini, perché c'era da parlare di un altro giocatore. Abbiamo lasciato
però mi devi dare la risposta ancora sul primo juventino.
Ha detto e non lo sa, ha detto e che comunque,
però te devo informare anche lì, Davide. Perché a me
controlliamo.
Perché dal 27-29 è alla Juventus, 29-33 è alla Fiorentina. Mi sembra strano che ce ne possa essere altri prima.
Potrebbe essere, dobbiamo verificare sui nostri documenti.
Perché 26, la Fiorentina nasce nel 26.
A Firenze nel 26, bianco-viola, perché nasce lei, cantava Lino De Pontello. Veniamo al giocatore, abbiamo lasciato sospeso.
Torniamo al nostro fiorentinissimo Carlino Piccardi, che era protagonista della difesa della Fiorentina, che iniziava a giocare, come dicevamo prima, con questo nuovo modulo del VM all'inglese, che era il sistema, che metteva i difensori spesso in difficoltà perché non erano abituati, spesso con riferimento a uomo diventavano come delle gare singole contro l'avversario, non erano abituati a scalare nelle marcature come invece poi nel corso degli anni è diventata una cosa normale. Invece Carlino Piccardi era molto bravo, perché riusciva sia a giocare sul proprio attaccante che doveva controllare, che andare a chiudere sugli altri avversari che si insinuavano nelle maglie della difesa. Carlino Piccardi era una specie di angelo protettore, di guardia del corpo, diciamo tra virgolette, di Romeo Menti, di quale parlavamo prima. Questo perché Romeo Menti ovviamente era uno degli attaccanti più importanti della Fiorentina.
Davide, posso aggiungere solo un piccolo dettaglio su Romeo Menti? Giocò 7 partite in nazionale, 5 gol, vai.
Giocava in attacco, appunto, e specialmente nelle gare in trasferta i difensori avversari gli riservavano spesso dei trattamenti, diciamo, piuttosto ruvidi, e quindi lo menavano di brutto senza andare troppo per il sottile. Quando succedeva in queste situazioni, Menti si girava verso Piccardi con un rapido cenno e mettendo, diciamo, il responsabile sotto l'occhio di Piccardi, il quale diceva: ci penso io, fallo passare di qua, vai alla Fiorentina. E questo poi era il rovescio della medaglia, quindi una specie di quello che ha fatto praticamente il carissimo Alessio Tendi da Fiesole, mettendo grinta, mettendo forza fisica, mettendo quella fiorentinità in più sul campo, l'ha fatto anche Carlino Piccardi negli anni 30. Ecco, volevo raccontarvi questo, che è uno spaccato dei pochi fiorentini in maglia viola che vanno ricordati in maniera ancora più importante.
Io volevo invece aggiungere una cosa su Galluzzi, perché sempre in questo libro, che è bellissimo, di Sandro Picchi, dove c'è tutta la storia della Fiorentina, è uscito tanti anni fa, ovviamente,
vent'anni fa.
E Carlino Mantovani, che era una grande firma della Nazione, scrive di Galluzzi che è refrattario come carattere, refrattario a compromessi, all'ipocrisia di facciata, è un fiorentino malapartiano. Che è bellissimo, sì. E ti dà l'idea proprio del fiorentino come ce lo immaginiamo noi. Uno di quelli non vuole mosche sul naso, uno di quelli ti manda a quel paese nel giro di 2 secondi se non gli va bene il discorso. Ed è quella squadra lì, secondo me, io mi sono fatto questa idea perché
non c'è il
58, quindi quella squadra lì era veramente legata da questa specie di fiorentinità, perché Romeo Menti, che era vicentino, capisce subito lo spirito di Firenze. Galluzzi è di Firenze,
Piccardi
non è solo di Firenze, è di Campo di Marte e gioca a Campo di Marte prima che ci facessero lo stadio sopra. Insomma, è una squadra che veramente io credo, la immagino come una squadra che si muoveva tutta insieme, che picchiava tanto, che non voleva mosche sul naso, ed era una squadra che rendeva orgogliosi i fiorentini. Teniamo presente Galluzzi, peraltro riuscì a salvarla, perché quando sostituì Soltschek, non so se la pronuncia è questa, era viennese, la squadra era messa veramente male. E volevo dire due cose di Celoria, che per forza è il nostro personaggio,
è il Batistuta di quella coppa,
è il Batistuta sicuramente di quella coppa. Celoria segna un gol che ora vi racconto, perché l'ho trovato nella pagina del Littoriale che è il Corriere dello Sport, che poi divenne il Corriere dello Sport, dice: l'azione gol è la seguente. Taglia Sacchi, serve Celoria che duella, che dribbla il diretto marcatore, arriva davanti al portiere genovese Ceresoli. Ceresoli era il portiere della nazionale, non lo guarda nemmeno, tira e segna. E il gol è, se ora Giacomo ha tirato fuori Batistuta, è proprio un gol
batistutiano.
Nel senso che quante volte l'abbiamo visto solo davanti, boom, che tira la cannonata e fa gol. Celoria era un piemontese di Rive, che era in provincia dei Vercelli, e alla Fiorentina arriva nel 38, ci resta fino al 40, segna 9 gol in campionato. E quella finale, dico, magari Davide mi corregge, dicono che la giocò col numero 10. Non lo so, perché francamente non ho altri riscontri, per cui il rischio c'è.
Di sbagliare. No, per la finale la giocò col 9 e il 10 da Baldini.
Ecco, vedi. Perfetto.
Abbiamo il correttore
di Bozzi in corso.
Cambia.
Ed era insomma, c'era in quella squadra, c'era Bigogno, c'era Giacinto e Lena. E Lena poi divenne famoso come osservatore del Torino. E se ti ricordi, Lena fu quello che scoprì Diego Fuser, che è stato ex Viola,
anche lui fu decisivo per una salvezza alla Fiorentina, che Fusere Orlando
8 gol Orlando 9 mi pare nell'anno di Lazzaroni,
esatto, salvarono la Fiorentina. Non so se c'è un altro vocale, chiedo conferma alla regia, prego.
Oltre che farvi i più sinceri complimenti per queste trasmissioni che raccontano la storia della Fiorentina, concordo, è assurdo che il museo della Fiorentina non sia al Viola Park, anzi dimostra la mancanza di fiorentinità in questa società. E in più io, oltre agli allenamenti, ai bambini che vanno lì al Viola Park, che giocano nella Fiorentina, dai bambini anche alla prima squadra, almeno un tot di ore alla settimana gli farei vedere la storia della Fiorentina, la storia di Firenze e quello che per i fiorentini è la maglia viola. Marco, quinto 1989.
Io la penso come Marco, e dico anche un'altra cosa, già che ci siamo. Io da tifoso della Fiorentina sono rimasto commosso e colpito dalla presentazione del Viola Park, insomma, molto molto, come dire, anche sontuosa. Ecco, a me mi si sono rizzati i peli sulle braccia quando ho visto uscire tutti i giocatori della Fiorentina, dai bambini fino alla squadra professionistica maschile e femminile. Ecco, va bene Carlo Conti, va bene Marco Masini, però secondo me su quel palco questi bambini, questi giocatori avrebbero dovuto vedere gli eroi della storia della Fiorentina. Giocatori fondamentali per la storia di questa squadra e di questa città, che dentro il Viola Park dovrebbero muoversi liberamente come a casa propria. Io la vedo così, insomma, sono appassionato, però andiamo avanti.
Senti, di quella finale, torniamo alla finale, abbiamo parlato del cannoniere, del marcatore, ma non abbiamo parlato ancora del capitano, che è Arrigo Morselli. Ed è il primo capitano che alza il primo trofeo nella storia della Fiorentina.
Morselli, del quale l'ascoltatore dice: ci fosse stato di più avremmo vinto il campionato,
esatto,
5
esatto,
anni prima.
Esatto. E quindi lui è modenese, se non mi sbaglio, dell'11, e arriva due volte in due fasi diverse alla Fiorentina. Prima dal 33 al 37 e poi va a Genova, e poi dal 39 al 40, l'anno preciso, per vincere la Coppa Italia. È giusto così, Davide?
Sì, è giusto. Morselli purtroppo ha avuto, diciamo, la carriera inclinata da quel terribile incidente di cui abbiamo parlato nella settimana scorsa a Roma contro la Lazio, in quella gara stravinta poi dalla Fiorentina, che avrebbe lanciato la squadra verso l'ipotetica vittoria del campionato. E poi con l'infortunio del neonato centravanti rivelazione che era Morselli in quel momento, si perde un po' lungo la strada. Morselli, dopo l'incidente, non riesce in realtà a riprendersi, si riprende fisicamente. Pensate, ovviamente, che una frattura esposta della gamba all'epoca aveva dei tempi di recupero e delle tecniche di recupero ovviamente lontanissime da quelle che sono quelle di oggi, ed erano infortuni che spesso e volentieri ti impedivano di tornare a giocare. Lui riesce a rientrare a giocare, però non riesce più a trovare quello smalto, e soprattutto dicono anche il coraggio dell'epoca, perché l'attaccante dell'epoca doveva veramente avere quella soglia di coraggio.
Deve essere un temerario, perché per le regole erano diverse.
Diciamo, in mezzo alle gambe degli avversari, e dopo un incidente del genere lui non riesce più a farlo, tant'è che cambia la posizione, arretra e gioca da centromediano. E quindi lui nel periodo a Genoa gioca più da centromediano e da centravanti, poi torna alla Fiorentina, ovviamente un uomo esperto, sa dove andare e come muoversi, quindi può essere utile in certi frangenti, fa il capitano e fa l'uomo di esperienza, però non è più, diciamo, il bomber di un tempo.
Abbiamo un altro messaggio vocale, ascoltiamolo. Chiediamo alla regia il vocale.
Cari ragazzi, siete veramente bravi. Io sono qui in mezzo al bosco che sto spanconando del pino. C'ho i bordoni fissi ad ascoltare. C'ho i bordoni fissi e non vorrei, mi viene anche la latimuccia. Capito? Un grande abbraccio da Alex Boscaiolo. Ah, per gli altri, io c'ho gli auricolari, ecco perché ascolto gli amici della trasmissione. Un grande abbraccio dal vostro Alex.
Alex, perché la gente dice non lavora mai, invece lavora ma c'ha gli auricolari, capito?
Boscaiolo.
Te ce lo vedi Boscaiolo che piange mentre sente parlare di
Piccardi? Io se facessi Boscaiolo piangerei dalla fatica, però.
Ah, anche gli alberi piangerebbero, piangerebbero meno gli alberi.
No, gli alberi gli farei
riderebbero,
il
sarebbe salice evidente. Allora, direi che possiamo
cambiare pagina. Allora, avvicinarci ai nostri tempi, che sono un po' meno,
sì, come andare dire, a ieri l'altro praticamente.
Ieri l'altro, sì. E per questo abbiamo in linea, dovremmo avere in linea,
ce lo stiamo per avere. Comunque,
lo stiamo,
insomma,
per avere.
La scorsa puntata abbiamo parlato della finale persa ad Atene contro l'Olympiacos, quindi è inevitabile che venendo indietro di un anno troviamo un'altra finale persa ancora nella stessa Coppa, la Conference League, stavolta contro il West Ham. Ma così, per non deprimersi troppo, Alberto, abbiamo scelto un'altra partita rispetto alla finale al West Ham, giusto?
Sì, abbiamo scelto quella di Basilea.
Perché lì, insomma, perlomeno si è goduto un pochino.
Sì, sicuramente non come a Praga.
Ok, allora intanto chiedo anche a David Bini come questa finale si inserisce, perché bene o male è storia, perché ci sono quattro competizioni europee e la Fiorentina, con la finale poi la finale con di Praga contro West Ham, è l'unica squadra che deve averle disputate tutte e quattro, per forza.
Sì, esatto,
cose,
questo è un vanto, diciamo, storico europeo della Fiorentina, che è la prima squadra che ha vinto un trofeo europeo sotto l'egida della UEFA, la Coppa delle Coppe del 60-61, ma è anche l'unica squadra ad aver disputato tutte le finali delle competizioni europee.
Ed è anche la prima squadra ad essere arrivata in finale di Coppa dei Campioni, ricordiamoci anche quella, perché ci arriveremo, non vedo l'ora.
Arriveremo anche a quella dolorosa.
E arriveremo anche alla rivincita di quella finale, perché la finale tutti la conoscono, ma la rivincita
E chissà come sarà andata.
È bellina, non lo diciamo.
Tra l'altro, diciamo, quel Real Madrid forse, non so se era più forte, ma almeno forte quanto quello di adesso.
C'era solo Di Stefano,
c'era Puskas.
No, solo per dire...
Gento.
Metti se ci fosse solo Di Stefano, lasciamo stare.
Vabbè, insomma, quindi è una partita, però ecco Alberto, una partita, quella di Basilea invece, che ci ha dato orgoglio, no? Perché la Fiorentina è riuscita a ribaltare un risultato che la vedeva sfavorita alla vigilia della gara di ritorno, perché a Firenze la situazione sembrava compromessa, invece lì, ora dico una cosa che mi scoccia, però lì fu decisivo Nico Gonzalez. Lo chiedo anche a Davide, perché bene o male lui fu il protagonista della partita.
Sì, fu decisivo, che è sempre la squadra in ribalta, poi il gol finale lo fa Baracca, quello che ci rimette in corsa, diciamo, per la finale. Comunque Nico Gonzalez è un giocatore che aveva spunti di classe sopraffina, il problema magari è che non riusciva ad essere continuo, specialmente nelle gare importanti contro gli avversari duri, tosti, non riusciva ad avere quella continuità che fa la differenza fra l'ottimo giocatore che gioca a sprazzi e il grande campione che gioca contro le grandi squadre con continuità. Questo è il mio modesto pensiero.
Bene, allora ci abbiamo un audio, quindi chiedo alla regia quando possiamo sentirlo. È arrivato alla di radio, sentiamo anche quest'audio, è arrivato al 3925727775. Nel frattempo la partita di Basilea, secondo me, vale la pena di essere ricordata, anche perché i giocatori della Fiorentina fermarono la partita e permisero così l'intervento dei sanitari che salvarono la vita a una persona che aveva avuto un problema molto serio nel settore tifosi ospiti. E questo fu un motivo di orgoglio per i tifosi dell'associazione Solo Viola. Mi ricordo che girarono Firenze con una vela ricordando che poi alla fine il tifo per la Fiorentina e anche soprattutto queste cose vennero poi accolti anche al Viola Park, vero Davide?
Sì, questo è sicuramente un elemento che va al di là della parte sportiva e nobilita, diciamo, tutta la gara, veramente importante. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, poteva essere una fase molto drammatica e per fortuna grazie a questo intervento rapido non è stato così, insomma, quindi è stata sicuramente una cosa importante fatta dai giocatori della Fiorentina.
Allora abbiamo un altro, sì prego, sì, sì, no, sì, sì, sentiamolo, vai, il messaggio è arrivato alle di radio.
Forse purtroppo oggi questo calcio, quello odierno, mi viene più a noi perché manca la poesia, perché fondamentalmente il calcio, oltre a essere un'arte per pochi, è anche una grandissima poesia contornata dalla storia. Mancando quella manca il sale di tutto e quindi i risultati poi alla fine nasce il tempo che trovano, ma c'è ben altro nello sport, chi l'ha vissuto, chi ci ha lavorato, anche come ho fatto io, l'ha vissuto con il cuore e con la passione, e senza di quella per me non è gioco di calcio. Ciao Stefano.
Intanto nulla, c'ha ragione.
Così.
Un altro amico ci manda un libro, si chiama La storia della Fiorentina, testi di Claudio Carabba, Sandro Picchi e Mario Sconcerti. Questo è il libro a cui ha attinto le notizie sui campionati dell'inizio della storia della Fiorentina fino agli anni recenti, insomma un altro libro sicuramente di grande valore viste le tre firme che ho citato, insomma un tridente non male.
Volevo chiedere una cosa a David, che mi ha sempre, non mi è mai piaciuta, però è siccome dobbiamo essere, come dire, giusti, corretti, dopo Basilea purtroppo arriva Praga. Ora a Praga, secondo te l'errore decisivo fu davvero di Igor? Perché poi Igor l'anno dopo via, se ne andò e prese da una gran parte di Firenze delle critiche, chiamiamole critiche,
anche dall'allenatore,
dallo stesso allenatore. Volevo chiederti, ora tu sei un amante della storia più che un tecnico, ma secondo te era tutta colpa di Igor quel gol?
Ma secondo me no, sposo la tua tesi, perché mettere in campo in quel momento un giocatore a freddo su un attaccante più pericoloso avversario
è velocissimo.
È velocissimo tra l'altro, e Igor ha un fisico anche abbastanza imponente, non era neanche, diciamo, il più veloce difensore che c'era in panchina per poter fare un cambio del genere. Non era un'ottima scelta. In più la Fiorentina purtroppo la scorsa stagione ha preso tante volte dei gol simili con situazioni in cui la difesa era molto alta e con un lancio in verticale è stata tagliata via e si è mandato un avversario incontro al portiere. Dare tutta la responsabilità a un giocatore solo e trovarne un capro espiatorio è fin troppo facile, ma è ingiusto da un punto di vista globale. Il calcio è un gioco di squadra, si vince in squadra, si perde in squadra, tutti hanno le proprie responsabilità, compreso l'allenatore.
Sì, poi anche Mandragora sbagliamo con niente male sull'1-1, insomma anche quello forse sì, certo. Senza accettare la croce addosso a nessuno, per carità, però insomma, come ricorda giustamente David, poi alla fine le partite vanno esaminate tutte dall'inizio alla fine. Allora, una cosa, abbiamo un altro messaggio, ascoltiamolo.
Ciao ragazzi, che poi vi ricordate chi fu il giocatore che fece sospendere la partita, vero? Il tanto infamato capitan Biraghi, l'unico capitano, l'unico giocatore a aver fatto interrompere la storia del calcio una partita per far soccorrere un tifoso. Non era mai successo e tutti lo infamano. Complimenti, ciao ragazzi.
Tra l'altro l'unico capitano a giocare una fascia con la testa fasciata che prese un accendino in testa, insomma, e volendo qualcun altro avrebbe potuto
ci avrebbe
giocato, perché uno leva Biraghi, mette un altro giocatore e poi dopo
infatti la Fiorentina fu veramente da un punto di vista sportivo encomiabile. Abbiamo visto quante accendini, quante monetine, quante lattine sono volate, hanno in campo e hanno cambiato i risultati delle partite. Quella rimase così, è rimasto un grandissimo rimpianto. West Ham probabilmente era superiore alla Fiorentina, il rimpianto più grosso.
Beh, basti pensare al centrocampo, questo Declan Rice, che l'Arsenal ha pagato 100 milioni, mi sembra un bel centrocampista. Poi va Paquetà, questi esterni,
Owen in attacco,
poi va questi esterni molto veloci, Antonio, insomma, si poteva giocare con Ossi, insomma, il centravanti mi sembrava un granché. Vabbè, basta, allora basta, nel senso, sto già patendo a ricordarlo, siamo quasi arrivati alla fine. Abbiamo un paio di minuti, vogliamo anticipare un po' le partite della prossima puntata?
Guarda, ti scoccia un po'. Più che una partita, la prossima puntata mi piacerebbe fare, cioè mi piacerebbe, la faremo, una coppa molto, perché qualcuno chiama campionato e qualcuno la chiama coppa, Toscana, ed è nell'anno della guerra, il 45, e lo vincerà la Fiorentina, ovviamente, perché ci sono solo squadre toscane.
L'Empoli c'è.
Non te lo dico, perché questa è una battuta che non, a cui non rispondo, una provocazione, no, a cui non rispondo.
Te lo chiedo, è la Toscana.
E non ti rispondo.
Montelupo?
Montelupo non c'era, purtroppo, se no probabilmente in finale ci arrivava. E dovremmo parlare, vorrei parlare di questa, perché non perché sia una vittoria significativa, no, ovviamente, ma perché è un momento storico molto particolare. E nonostante le difficoltà di quel momento, della ricostruzione, della guerra, di quello che ha lasciato la guerra, eccetera, il calcio, come sempre, riesce a trovare il modo per andare avanti.
Bene, sono belle parole, direi con queste di chiudere. David Bini, grazie mille.
Grazie a voi, un abbraccio viola a tutti.
Grazie, ciao Davide. A David, ciao, Bini, ciao. Presidente del Museo Fiorentina. Ricordiamo anche a chi ci ha ascoltato e che magari, insomma, ha fatto palo, che questa trasmissione la trovate in podcast sul sito di FirenzeViola.it, quindi basta andare in basso a destra e trovate il link per riascoltare tutte le puntate. La cosa bella è che, essendo la storia, le potete scegliere a caso e sono sempre valide, perché, insomma, sono fotografie di storia della Fiorentina che sono fissate nella memoria grazie allo straordinario lavoro di Alberto Polverosi. Ci vediamo venerdì.
Grazie a te, Giacomo.
Grazie Alberto Polverosi, grazie a voi che ci avete seguito, buona giornata.
Firenze Viola.